anche di una pratica attiva con relativa facilità, lì si parla male o malissimo per tutta la vita, perché è difficilissimo riuscire invece a parlarle bene, però quel tanto che basta per leggere, e a volte anche leggere testi abbastanza impegnativi, lo si acquisisce con uno sforzo che può essere vissuto come molto remunerato, nel senso che si acquisisce una conoscenza accettabile e migliorabile a piacere di una lingua nel giro di un semestre, di un anno. Ripeto, altra cosa imparare a parlare lo spagnolo, il francese o a scriverlo bene, cosa per le quali a volte non basta una vita, ci occorre molto talento. Però ad esempio per poter sostituire una faticosa ricerca delle meditazioni del Chisciotte in traduzione italiana, che adesso mi scopro essere irreperibile, con la lettura di un normale volumetto economico dell'Alianza Editoriale spagnolo, sostanzialmente un po' di mesi di lettura che si fa, non dico che adesso voi dobbiate leggere e studiare lo spagnolo che non si trova in testi di traduzione italiana, però è un po' penoso vedere che spesso studenti intelligenti, capitati, restano bloccati di fronte a un articolo in francese o in spagnolo come se si fossero trovati di fronte a una parete nord dell'Aiger, no? Per interessarsi delle cose più diverse è forse bene poter giocare su più di qualche lingua, almeno per una conoscenza pratica. Ho tentato di ricavare qualche cosa di utile da una circostanza infelice. Adesso, vediamo cosa possiamo fare.
Sì, ho scritto l'indirizzo internet, certo, dell'Università di Trieste.
Sì, solo che ci sarà probabilmente anche una qualche protezione.
No,
si può scaricare, a meno che non sia, come posso dire, un saggio di traduzione, cioè che riguardi solo una parte, e proviamo a vedercelo.
Io stampo,
grazie, e sarei molto grato. Sì, sì, grazie, no, ma se lei se lo stampa anche per sua utilità, poi me lo mostra, anche perché sinceramente 50 pagine sullo schermo mi ammazzano. Va bene, grazie, in ogni caso vediamo allora di risolvere in qualche modo questo problema. D'accordo, riprendiamo. In ogni caso, per ciò che riguarda Don Chisciotte invece, i problemi non ce ne dovrebbero essere, le edizioni italiane pullulano, utilizzate pure anche edizioni economiche, non so, purché siano edizioni integrali, ormai le maggiori case editrici che hanno tutte più o meno una loro edizione del Chisciotte in edizioni economiche garantiscono più o meno l'uso di traduzioni che sono quelle, come possiamo dire, prodotte dalla tradizione accademica italiana, insomma.
Nessuna di queste ha il lettore Castro tradotto?
No, Americo Castro.
No, è stato tradotto.
Che senso?
Cioè l'edizione spagnola tradotta, magari che avesse la cura.
No, assolutamente. No, casomai invece, per coloro che conoscono gli spagnoli, c'è attualmente la traduzione, la edizione mostra ipercommentata, curata da un gruppo di colleghi dell'Autonoma di Barcellona e coordinata da Francisco Paco Ricco, insomma, questa è in qualche modo bellissima, ecco. Va bene. Ecco, come ricorderete probabilmente, ieri ci eravamo arrestati più o meno al mezzo di quello che poteva apparire, in parte era e doveva essere, un excursus storico. Ricorderete che si parlava in altri termini delle caratteristiche della cornice spagnola ed europea in cui cade, per così dire, la vicenda umana, intellettuale di Cervantes, e in cui anche si ambienta l'operazione del Chisciotte. Il senso, come in parte sarà risultato evidente di quella presentazione, era quello di rendere palese il farsi presente come dominante su quella scena di un elemento di movimento, come di sisma o come di contagio della terra da parte di modalità, per così dire, marine. Una sorta di geografia che diventa sempre di più una geografia mossa, che perde i suoi punti di orientamento tradizionali.
e che soprattutto, per così dire, si slabbra ai confini. Come se uno scenario in precedenza ordinato si dilatasse e si sfumasse ai bordi. E contemporaneamente anche la qualità di ciò che sta al centro dello scenario cambia come di sostanza. Questo più o meno, per dirla così per immagini, è lo scenario del grande manierismo europeo. Ricordate, ne avevamo parlato. Quello che non a caso ispira una sorta di altro esoterismo rispetto a quello legato a forme simboliche antiche, che pure ne riprende molti dei motivi. Come se in altri termini non si possa pretendere di cercare di trovare un complesso di punti fermi, ma di costruire una sorta di sapienza discreta, implicita, nascosta forse, ma proprio per questo anche più potente, che operi sulle cose attraverso il loro intimo, che sia essa stessa consanguinea a quel movimento di cui noi cogliamo la manifestazione prevalentemente come sovversione di antichi ordini. Non a caso vi dicevo il Chisciotte, che non a caso è un romanzo che ci parla di un paradossale cavaliere andante, cavaliere errante. Beh, sostanzialmente è una narrazione di continui movimenti. In realtà, a ben vedere, gran parte dell'opera di Cervantes è un'opera in cui si parla di strani viaggi, di bizzarri andirivieni. Certo, in un mondo anche noto, ovviamente, ma un mondo che è diventato anche estremamente avventuroso, proprio perché tutto è in qualche modo mosso da processi che lo trasformano, lo rendono ambiguo, lo rendono difficile o comunque impegnativo da decifrare. È così, ripeto, in tantissime delle novelle esemplari, è così nel grande Persile se Sigismonda, che è l'ultima grande opera meno nota di Cervantes. E forse si potrebbe notare, anche se l'osservazione è un po' più libera, che anche il vertice drammatico, il vertice di autore teatrale dell'opera di Cervantes, cioè la presa di Numanzia, la sede di Numanzia, è tutto sommato la rappresentazione estremamente alta, coturnata, tragica, della distruzione di una città e della dissoluzione di un mondo etico ad essa legato. Ecco, su questo scenario dobbiamo dire ancora alcune cose proprio sul registro storico-sociologico, per così dire. Però quanto adesso vi stavo riproponendo indica un'intenzione nel proporvi questa rappresentazione, che è quella di passare dal registro storico e geografico in direzione di uno simbolico, perché questa è anche l'operazione che fa Cervantes. Facendo andare avanti e indietro i suoi cavalieri, i suoi personaggi, Cervantes elabora un gioco che appartiene esattamente alla famiglia di quelle grandi operazioni del pensiero con cui ci si confronta col grande disordine per ritrovarvi le radici di un grande ordine. E quindi sostanzialmente lo scenario di questa Spagna stirata tra il Sud America e l'Europa e travagliata dall'effetto di grandi mutamenti di cui non riesce veramente ad essere momento sintetico, torsione protagonistica, è in realtà una Spagna anche che si rende disponibile per una ricerca di ordine ulteriore rispetto a quello che può essere registrato. da considerazioni storiche, da considerazioni sociologiche. C'è in definitiva nel Cervantes, nel Don Quixote, come era tutta l'opera di Cervantes, questa sorta di movimento avanti e indietro, che però è anche un movimento, per così dire, verso l'alto e verso il profondo, verso una radice delle cose da conquistare, non tanto attraverso una visione rivelatrice unica che produca una dottrina, una sorta di spretesa di sapere, ma attraverso una pratica che è intimamente connessa con il prodursi delle cose, una pratica che è intimamente connessa con il dinamismo con cui la realtà, e che non a caso, come vedremo, ha sempre bisogno di proteggersi dal rischio di essere presa troppo sul serio, perché essere presa troppo sul serio significherebbe anche fermarsi, chiudersi, produrre un'illusione di verità oggettiva, mentre invece il gioco che propone Cervantes è diverso, e in questa diversità risiede appunto quella serietà che al fondo è giusto che esso rivendica. Con questo spirito aggiungiamo allora alcune cose al quadro. Come ricorderete, ci si era in particolare soffermati sul progressivo rarefarsi della possibilità di grandi esperienze culturali di tipo europeo nel contesto spagnolo. Il Cinquecento spagnolo sembra un po', lo dico così, semplice, perché non ho grandi ambizioni nelle discussioni di continuatura, sembra animato da una sorta di grande centrifuga interna. I suoi punti intellettualmente alti, in accezione europea intendo dire, vengono come respinti ai bordi dell'impero. Davide parlava di Vives o di Arias Montano, che trascorrono buona parte della loro esistenza nelle Fiandre. Fiandre che non a caso di lì a poco cominceranno a essere protagoniste di quelle più terribili guerre che viene a scatenarsi per effetto della incompatibilità tra un'ipotesi di conduzione politica di quelle realtà sviluppatissime da parte di un centro collocato in Spagna e la fortissima propensione ad una vitalità economica di tipo proprio capitalistico, che punta evidentemente a cercarsi autonomie politiche rispetto al retroterra di un grande impero per tanti versi molto medievale, molto feudale, molto agrario, per dirlo in una battuta. La vicenda della seconda metà del 600, della 1500, del primo 500-600 è una vicenda terribile per gli anni. Quelle che incrineranno il grande successo economico di Amburgo e che progressivamente libereranno l'anomalia selvaggia, come qualcuno disse qualche tempo fa, dell'Olanda. Voi ovviamente sapete, questa era la premessa, che l'attuale Belgio, l'attuale Olanda, sono all'epoca prima parti del grande ducato di Borgogna. E per via ereditaria passano agli Asburgo con Carlo V, e sempre per via ereditaria, nella spartizione dell'impero di Carlo V, passano al figlio Filippo II, re di Spagna. Quindi sono in un certo senso Spagna, ma non ne sono proprio contente. E conseguentemente, come dicevamo, si dà la dinamica che abbiamo descritto. Ora, la grande centrifugazione, come abbiamo detto, prende l'aspetto dell'espulsione di ebrei e di moriscos, di arabi, in omaggio al principio della limpiezza del sangue, ne abbiamo un po' parlato, la necessità di trasformare la Spagna in un contesto etnicamente, religiosamente puro, come genere. La la, il senso di questa operazione, il senso dei suoi costi, il senso anche delle terribili energie che mobilita e che distribuisce. Sarebbe interessante da sentire. Bizzarramente si potrebbe dire che il grande sforzo di purificazione e di omogeneizzazione della realtà spagnola finisce per coinvolgere nella propria stessa intenzione energie intellettuali che sono essenzialmente prodotte nel contesto delle culture e delle etnie che esso sacrifica. Quanti dei protagonisti forse di questa vicenda, dalla parte dei purificatori, sono in realtà ebrei e arabi essi stessi? E lungo l'arco di questa vicenda, quanto intense e quanto spesso ricche di spunti sono le propensioni di alcuni a valorizzare invece elementi che provengono da, dalla presenza di culture sia l'ebraica che la musulmana che in Spagna, nella terra di Spagna, avevano vissuto alcune delle loro esperienze importanti. Medioevo spagnolo conosce, come sapete, a parte i grandi cordovesi che parlavo ieri, personaggi come Ramon Lullo, il nostro Raimondo Lullo, che può permettersi nel suo grandissimo conto allegorico da Ucerna di immaginare che un eremita che è stato papa, per poter riportare al culto di Dio i monaci di un monastero assediati da una tipidenza di cuore, possa ricorrere all'esempio dei sapienti sufi musulmani. Come si sa, è l'inizio di quella favolosa porzione delle vaste Blanterna che si intitola Nicamat, uno dei testi più alti affidati alla lingua catalana e uno dei più alti testi di traduzione mistica europea. Che si presenta esattamente come un modo per insegnare ai cristiani ad avere fede prendendo l'esempio da dei musulmani. E d'altra parte nel nostro stesso Cinquecento spagnolo pensiamo soltanto quanto densa, complessa è l'esperienza poetica e spirituale di un personaggio come Félix de León, una delle voci più alte dell'Università di Salamanca, oltre che poeta, tra i più grandi di lingua spagnola, che sostanzialmente con buoni passaggi nelle carceri dell'Inquisizione continuerà a pensare per molti anni alla possibilità, in questo senso riformatrice, nel senso più ampio dell'espressione, di una veritas judaica, cioè ebreo ovviamente, di stesso ma cattolico, ovvero sia della possibilità di una lettura della Bibbia nella lingua ebraica originale per la parte del Vecchio Testamento, con la liberazione conseguente all'interno della stessa esperienza teologica cristiana di tutto il vasto tesoro della raffinatissima speculazione teologica cabalistica. Musulmani ed ebrei in Spagna esprimevano ai livelli più alti di queste due culture il tratto di queste due sessioni. Sostanzialmente la scelta che viene compiuta in Spagna, come già vi dicevo ieri, è una scelta di semplificazione. Come accade spesso, e la cosa forse potrebbe riguardare anche altre epoche, ed avere magari qualche piccolo motivo di essere citata per il presente, non sempre le risorse dell'intelligenza e della cultura vengono valorizzate e sfruttate. Questo avviene soltanto quando il loro sfruttamento, la loro valorizzazione, il loro riconoscimento è compatibile con gli equilibri politici e gli stessi. Quando questo non avviene, in genere si usa dell'intelligenza e della cultura un po' come si fa con le pesche in sovrannumero rispetto alle regole dell'AIMA, quando si manda al macero, ci se ne libera perché troppa intelligenza circolante crea problemi, crea disordine, chiede di essere impiegata e valorizzata da chi non potrebbe valorizzarla senza cedere il proprio posto di comando. questa Spagna della Riconquista sceglie di essere governata dai competenti della Riconquista, cioè da una cultura che è quella degli hidalgos, aristocratici piccoli, in genere coraggiosi, orgogliosi, poveri e in genere mai acculturati, oltre uno stentato rapporto con le lettere della famiglia, a volte neanche questo. E come vi ricordavo nell'esempio che citato da Cervantes ieri, anche con una certa, con un certo orgoglio della propria ignoranza. Il che non toglie che la stoffa umana, anche di questa parte della realtà spagnola, fosse poi ricchissima emotivamente e in un certo senso anche intellettualmente, anche se al di fuori dei percorsi di quella che è destinata a diventare la grande cultura europea, la grande cultura delle università, degli apparati di Stato, degli intellettuali, nel senso oggi corrente. La Spagna che si inaugurerà con la fine del 500 o del 600 sarà poi la Spagna che sulla quale i nostri doni, che ha grandi poeti, grandi scrittori, anche grandi eruditi, che concepiscono un po' la cultura con un sollevamento pesi realizzato con gli impegni. Ma forse non grandi esperienze di tipo intellettuali di tipo europeo, non filosofi, non economisti, non giuristi, dotti casomai, ma certo non portatori di operazioni intellettuali simili a quelle che caratterizzano la vicenda francese italiana, no? E che non a caso nel corso del Novecento vivrà, Ortega stesso ne è un esempio, il problema di un mettersi in pari con l'Europa che dunque fino ai giorni nostri, gli ultimi vent'anni in Spagna sono vent'anni di incredibile quantità di spesa nel settore della formazione e dell'educazione. Intendo dire che sostanzialmente sono stati investiti quantità di denaro impensabili per noi in strutture destinate alla cultura e ovviamente modellate gioiosamente sui modelli anglosassoni portati di peso e comunque applicati con una certa toricità. Questo per Cervantes conta, perché Cervantes, come vi dicevo, è essenzialmente un personaggio che vive in realtà di una profonda e attiva non accettazione del processo della ripresa di sangue. Ciò che mi interessa però mettere in evidenza non è tanto una opposizione a cui potremmo prestare connotati molto nostri, qualcosa di simile a un sentire democratico. Se si vuole anche, però non è questo ciò che interessa. È essenzialmente la propensione di Cervantes a far giocare, e a far giocare con forza, tutta una serie di dimensioni dell'intelligenza, dell'invenzione intellettuale, che quel processo lasciava cadere. Un non conformarsi alle condizioni mentali in una forma talmente radicale da superare l'aspetto della critica, un esercizio tenace di potenza della mente e del cuore, se posso dire, che non accetta in sé questa mutilazione e che la rovescia, la risarcisce, la fa non operante nello spazio dell'esercizio intellettuale suo. Cioè un rifiuto di non accettare di muoversi mentalmente all'interno di schemi in cui si avverte la povertà e la forza mutilante. Ma nello stesso tempo lo scenario che stiamo descrivendo, deve esserci presente anche nelle forze, nella forza delle sue tendenze, oltre che in quella significativa storicamente e significativa anche in una logica delle sue controtendenze. La stessa grande vicenda controriformistica spagnola non è fatta solo della grande della rivoluzione e della realizzazione manu militari della limpiezza del sangue, è fatta anche della grande vicenda mistica e politica del tempo, dei grandi santi spagnoli del secolo successivo, che si espande anche al di là del 1616, della morte di Cervantes, cioè quello ovviamente di San Juan de la Cruz, di Santa Teresa d'Avila, personaggi di cui sarebbe errato non percepire nella squisita vocazione mistica, nella squisita vocazione all'elaborazione arditissima di carattere teologico, anche una dimensione coerente di carattere politico. Santa Teresa d'Avila vive praticamente chiusa nelle celle dei suoi monasteri, solo che ne fonda una quantità incredibile. Sfiora costantemente la carcerazione a sua volta, ma poco dopo la sua morte verrà proclamata patrona di Spagna, in coabitazione niente meno che con quel Santiago Matamoros, Santiago uccisore di musulmani, che da Santiago de Compostela aveva per così dire guidato con il suo cavallo che in cielo scatena i tuoni quando gli zoccoli battono sulle nubi, che aveva in qualche modo guidato la riconquista verso Siviglia, verso Cordova, verso Granada, che aveva sfidato l'estrema avanzata verso il nord dei soldati di Almanzor. In pochissimo tempo si attua questa coabitazione che non a caso scandalizzò moltissimo Quevedo, che ne coglieva non a caso tutta una serie di significati sfomentati per un meraviglioso, geniale, intelligentissimo reazionario come lui era. Ecco, e in altri termini la Spagna si presenta come un altro luogo di produzione del moderno, non cartesiano, non obessiano, affidato a modalità che sono molto interne alla nostra tradizione europea, ma che all'interno di questa hanno una loro forte atipicità. Cervantes stesso, a ben vedere, come Shakespeare, in un contesto completamente diverso, sembra quasi illuminato sull'essenza del moderno che sta cominciando, e nello stesso tempo sembra sempre muoversi in un'altra modernità, che avrebbe potuto esserci forse, non c'è stata. Rispetto a questo, anticipo una questione che vedremo andando avanti, spesso si dice, ed è un'affermazione che ha una sua plausibilità, che il Don Chisciotte inaugura il romanzo moderno, cosa che in parte è anche vera, ma non è la cosa più interessante. La cosa più interessante del Chisciotte non è, come non lo è in genere per tutte le opere, ciò cui in esso anticipa le altre, ma ciò che in esso non anticipa nulla, perché è soltanto lui, ed è paradossalmente la cosa che ci interessa di più. Perché ciò in cui una grande opera non è risolvibile dicendo che la ripresa di qualcos'altro, l'anticipazione di qualcosa, è esattamente ciò in cui un'opera che si apre adesso, qualcosa che ci riguarda, qualcosa che non è già stato consumato, è un'altra storia. Il senso del gioco di Cervantes è anche il senso di un grande gioco che non accetta di essere semplicemente storicizzato, semplicemente ridotto, come già vi dicevo, al segno di un'epoca passata. Sto perdendo troppo tempo. Ora, questo lo dico per un motivo. Perché la gioia tormentata, o se vogliamo la travagliata serenità, che caratterizza quello che con una bella immagine costituisce anche il titolo di un suo libro. Mario Socrate chiama il riso maggiore, osservate. Sapete, il ridere, il riso è una dimensione dell'esperienza umana particolarmente impegnativa per l'idea di nuovo. Leopardi, in una sua operetta morale, L'odio degli uccelli, ricordava che la caratteristica umana del riso è paradossale, perché l'uomo ride in genere, pienamente ride, quando sotto il profilo della ragione non ha più speranze e non ha più giustificazioni. Quando di fronte alla ragione l'esistenza umana non ha più nessun motivo per essere giustificata, esplode il riso. Il riso che a volte annuncia il passaggio da una dimensione di conoscenza alla dimensione di un sapere superiore. Quel sapere superiore rispetto al quale, come si diceva qualche tempo fa, non si può pensare di essere padroni, perché è qualcosa che sfugge ad ogni padronato. In molti luoghi il pensiero moderno ha tentato di approssimarsi a qualcosa che andasse più in là di un sapere del sapere. Al di là della grande chiusura razionale dei grandi sistemi filosofici, il secondo Fichte darà a questo livello ulteriore al sapere del sapere un nome antico, il nome di Weisheit, di saggezza. E d'altra parte, qualche secolo prima, Rabelais, grande contemporaneo di Cervantes, aveva fatto chiudere il suo grandissimo romanzo Gargantua e Pantagruia, l'invito della Divina Volpina, vedi, rivolto al personaggio e poi, insomma, ecco. C'è, in altri termini, ripeto, un riso che è un riso maggiore, che è anche il riso che a volte le grandi opere ci rivolgono quando noi chiediamo loro di esprimersi in un senso che in realtà ne abbasserebbe il livello. Qualcosa che per me, non so se il riferimento potrà sembrare significativo a qualcuno, ricordava molto la ritratta con cui Jacques Lacan, un grandissimo psicanalista, un senso pensatore francese, all'intervistatore che gli chiedeva se la sua teoria non limitasse la libertà dell'uomo, rispondeva ridendo: "Je ne parlo jamais della libertà, io non parlo mai della libertà", sottintendendo di avere per questo un rispetto eccessivo, che per tanti versi impediva di identificarla con una querula e richiesta di libertà da parte di chi non sapeva essere. Però. Ecco, dicevo, il riso di Cervantes, ciò per cui sto facendo un discorso filato, sto parlando cioè del burlar di cui ci parlava Ortega, beh, non può dimenticare, anzi deve alimentarsi della profondità della condizione anche di disagio e di miseria, di violenza e di follia che caratterizza il mondo sotto sopra, il mondo mosso in cui ambienta il suo romanzo e che è il suo. Quella stessa condizione di strano cortocircuito tra altezza intellettuale e seppellimento fino al collo nello sterco, in cui si trova lui biograficamente. Il Don Quixote ricomincia ad essere scritto in una carcere, in un carcere che è essenzialmente il carcere che tocca all'epoca a coloro in cui gli affari non vanno bene, sono tanti, da una condizione, diremmo noi oggi, di sconfitta sociale, che ha anche di forte disagio di un'ipotesi intellettuale, perché ripeto, Cervantes è anche il portatore, all'inizio della sua esistenza, di una formula nobile che vede intrecciarsi il lauro poetico con l'essere di una spada, il cavaliere che è anche poeta. Versione spagnola del poeta gentiluomo in definitiva, quella grande figura rinascimentale che ha il suo vertice in una configurazione principesca in realtà del poeta e dell'intellettuale, principesca perché è legata, per così dire, a una superiore comunità di vita, con il principe e con la corte. Insomma, gentiluomo in questo senso, gentiluomo per virtù di spada e per virtù di ingegno. La spada viene pagata male, Cervantes, come vi dicevo, si becca una serie di frammenti di granata e praticamente perde l'uso di un braccio, e non costumano pensioni di validità. E quanto al riconoscimento intellettuale, beh, vedremo di parlarne quando la settimana prossima ormai cominceremo a leggere il prologo al Don Chisciotte, il primo prologo ovviamente, quello che tanto che conoscete. Quindi leggo qualche e questo prologo ci intratterrà per un po' di tempo, a tuo avviso, quindi preferisco dirvi subito che c'è il rischio che io sia un po' noioso, nel senso che è incredibile quante cose non si tirano fuori da poche righe di testo. E quindi ci staremo su un po'. Non tanto nel senso della minuzia erudita, non è questo che dico, ma come possiamo dire, lo dico così un po' sbarazzinamente, è un po' come avviene per le cellule del corpo umano, no? Volendo si può risalire a un corredo cromosomico con una certa facilità che da porzioni minime, soprattutto quando sono quelle giuste. Comunque vi viene qualche rischio. Deso occupato lector, sicuramente me potrà scrivere che chi si era che este libro come hijo dell'intendimento fuera il más hermoso, il más gallardo e il más discreto che pudiera immaginarsi, vero? No he podido yo contravenir al orden de la naturaleza que en ella cada cosa engendra su semejante, y así que podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios, nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Detto in poche parole, sul desocupato lettore parleremo molto, anche perché la cosa ci riguarda, cioè tutto il discorso che si fa prevede che noi si sia disoccupati, non nel senso sociologico, cosa raggiunta facilmente da molti di voi per il momento, ma in un altro senso che vedremo, riguarda esattamente quella qualità del vedere, come si diceva. Ma il resto dice, caro lettore, tu devi credermi, senza che io debba giurartelo, che questo figlio concepito, che questo libro concepito come un figlio del pensiero, io avrei desiderato che fosse il più bello, il più fiorente, il meglio rifinito che si potesse immaginare. Però io non ho potuto andare contro l'ordine della natura, che prevede che ogni cosa generi qualcosa di simile a lei. E che cosa potrà quindi generare questo mio ingegno così mal coltivato, se non la storia di un figlio prosciugato, spilenco, mal proporzionato, brutto e pieno di pensieri vari, strani, diversi, che nessuno si è mai pensato di pensare prima di adesso. Come giusto che sia, per una cosa che è stata generata, pensata in carcere, dove ogni scomodità ha il suo regno, trova il suo posto, e dove qualsiasi rumore triste trova la sua più propria abitazione. Ciò che nasce qui è una sorta di magia povera e potentissima con cui la miseria del carcere e la cacofonia del rumore si convertono in armonia, senza dimenticare di che cosa questa armonia è fatta. questo prologo dalla settimana prossima.